Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Enrico Santarelli ed è direttore marketing e commerciale di Clementoni, nonché autore di un bellissimo libro intitolato Trasformiamoci. E se vi è piaciuto Office of Cards, sono certo vi piacerà anche questo. Enrico è molto pacato nell'esporre il suo percorso, ma ha la caratteristica di sintetizzare in frasi molto brevi messaggi che possono davvero lasciarci il segno e cambiare la traiettoria delle nostre vite. L'invito che vi faccio è quello di ascoltarlo con attenzione, magari anche mettendo in pausa ogni tanto e riflettere su quello che diciamo per poter assorbire bene tutti i contenuti e farli vostri. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo la pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido trucchi e approcci su vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Andate quindi su YouTube a cercare il canale, iscrivetevi e mettetelo in cima alla lista dei vostri preferiti in modo da ricevere notifiche quando pubblico nuovi contenuti. Un'altra novità di queste ultime settimane è la newsletter di Office of Cards, che pubblico tutte le domeniche mattina, in cui troverete approfondimenti e contenuti che ritengo interessanti, cose che mi formano, che mi accrescono e spero possano fare bene anche a voi. La trovate su Substack, scritto Substack, cercando Office of Cards, oppure nella pagina di questo podcast sul blog, c'è un link, oppure sulla app che usate per ascoltarlo, metto un link anche lì. Bene, vi ho detto tutto quello che dovevo dirvi. Buon ascolto! Allora, buongiorno Enrico Santarelli e benvenuto al podcast di Office of Cards.
Ciao Davide, buongiorno a te e grazie per questa ospitalità.
Molto, molto piacere. Allora, di solito chi mi ascolta su mentre corre, mentre guida. Bene, allora fermatevi immediatamente, qualsiasi cosa stiate facendo, andate su Amazon e spendete questi al momento 2,99€ per il formato Kindle se avete Kindle o 12,70€ se volete comprare la copia cartacea del libro di Enrico Trasformiamoci. Metterò anche il link nelle show notes. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché Enrico è stato molto gentile, mi ha mandato il suo libro per leggerlo prima di questa intervista e ho trovato un libro che parte con una componente autobiografica, un po' come facciamo noi negli episodi di Office of Cards e come faremo oggi raccontando il percorso della persona, cercando di ispirare qualcuno che magari si sente, si riconosce nelle parole dell'ospite a prendere decisioni che magari da solo non riuscirebbe a prendere. Ma poi a un certo punto questo libro cambia e perché vi dico fermatevi e compratelo? Perché questo libro subisce un cambiamento che io ho subito di recente, che è un cambiamento dove improvvisamente non mi preoccupo più di quello che c'è all'esterno, ma comincio a guardarmi dentro. Comincio a guardare al perché delle cose che faccio, comincio a guardare all'impatto che ciò che faccio ha su di me e sulle persone alle quali voglio bene. E questa è una cosa che nel nostro quotidiano noi diamo per scontata. Ne parlavamo anche un attimo fa, prima di premere REC. Tante persone confondono la business, quindi l'essere occupati, il continuare a fare cose, con il senso di contributo e di impatto. Non è vero, magari fai una cosa molto piccola che ha un impatto enorme e poi per 23 ore e 50 minuti in una giornata non fai niente, comunque è una giornata di successo. Viceversa, ci sono persone che se non hanno la sensazione di produrre cose per 12, 13, 15 ore al giorno, si sentono ferme. Ecco, quello che io ho trovato fra le righe del libro di Enrico, che tra l'altro è un libro scritto un po' come Office of Cards, cioè è un libro che mi è stato detto si legge in mezza giornata, ma dovrebbe essere letto in un mese e mezzo. Questo tra l'altro è una delle recensioni che ho trovato su Amazon. Ecco, il libro di Enrico uguale, io l'ho letto in un paio d'ore, tutto, però poi l'ho riletto in maniera estremamente più ponderata, perché sono frasi brevi che però vanno calate nel quotidiano per capire il senso che hanno su di noi. E questo è una delle cose che io suggerisco e ho suggerito in uno dei video che ho messo su YouTube per rendere i libri utili. Cioè, leggere il libro di Enrico, bello, è pieno di citazioni, cose che ti puoi spendere per fare il figo, la prossima volta vai a fare l'aperitivo, bellissimo. Ma se vuoi che il libro ti cambi, devi permettere ai suoi contenuti di penetrare sotto pelle, e per penetrare sotto pelle c'è bisogno non di leggere la frasetta e dire bella, aspetta che la metto su Facebook, ma di dire, aspetta un attimo, cosa vuol dire questa frase per me? Lui ha usato questo esempio, io che esempio userei per esprimere lo stesso concetto? E questo permette sostanzialmente a questo libro di avere un impatto notevole sulle nostre vite. E io credo che un libro come quello di Enrico possa veramente portare tante persone a far riflettere. Il contraltare è non tutti potrebbero essere pronti a sentirsi dire le cose che dice Enrico, no? E questo, dategli questa possibilità, leggetelo, magari fate come ho fatto io, lettura velocissima per capire più o meno di che cosa parla, e poi magari c'è un capitolo, un approfondimento, un esempio, una cosa che vi lascia il segno. Bene, adesso potete ritornare alla vostra corsa, potete ritornare a guidare verso l'ufficio o verso casa, e possiamo cominciare dando nuovamente il benvenuto a Enrico. E nota bene, scusate, ci tengo a dirlo, non ricevo royalties per questa marchettata,
no, assolutamente.
Però ci tengo perché sapete, l'obiettivo del podcast è fornire spunti per migliorare, e questo secondo me è uno di quelli. Allora Enrico, grazie di nuovo per essere qui con noi e per raccontare la tua storia, che farei partire, come spesso accade nelle interviste che io faccio, dalla provincia, no? Dalla meravigliosa provincia italiana, chiedendoti appunto da dove viene Enrico Santarelli.
Allora, innanzitutto Davide, grazie, perché l'incipit è stato perfetto, no? Rispetto alle intenzioni del libro e più che altro rispetto al percorso che ha portato il libro, no? Quindi a questa, diciamo, se vuoi, introspezione dopo un percorso durato quasi 20 anni e la volontà di condividere quello che ho imparato in questi 20 anni di percorso, no? con la presunzione che probabilmente in un momento come questo i miei passi possano essere utili anche ad altri. Allora, io diciamo vengo dalla provincia, sono umbro di nascita, ma solo di nascita, e poi sono cresciuto ad Ancona, nelle Marche, e appunto sono cresciuto, sai, con quell'atmosfera e quella calma che si respira in provincia, no? Per un lungo periodo senza nessun particolare senso d'urgenza.
Certo.
Il liceo, vissuto pigramente, e poi l'università, ancora oggi ogni tanto mi chiedo perché ho scelto quell'università e non un'altra, però ormai probabilmente troppo tempo e troppa acqua è passata sotto i ponti.
Però quello che dici, faccio subito questo piccolo così bookmark, perché tutto quello che dici è detto a posteriori. Cioè, la cosa bella della provincia è che è vero che è una vita pigra, tra virgolette, una vita sicuramente più lenta, una vita dove
silenziosa.
Sicuramente c'è più silenzio, c'è meno chiasso, spendiamo ancora in provincia più tempo con tutto che i social media eccetera eccetera, però spendiamo ancora una parte più significativa del nostro tempo nelle relazioni, sì, nella famiglia, ma non ci accorgiamo che c'è un mondo diverso finché non siamo esposti a Milano, a Roma, all'estero,
esatto,
no? E a queste cose qua. E quindi poi questo genera questa dicotomia, no? Fra la vita di provincia, diciamo stereotipata, e la vita di città. Questo lo dico perché magari qualcuno che ci ascolta in provincia dice non è vero che è lenta. Certo, se sei solo lì e quello è il tuo sistema di riferimento,
certo,
non è vero. Però se ti rendi conto che c'è un altro passo, ti accorgi che è lenta. E nota bene, lenta non ha un'accezione negativa.
No, assolutamente.
È semplicemente una connotazione di uno stile di vita, anzi lasciatemi dire, che secondo me chi vive a Milano invidia. Spesso e volentieri appunto i non milanesi che vivono a Milano il venerdì sera prendono il treno.
Tra l'altro, diciamo, io ho vissuto a lungo questo ping pong, no? Fra,
certo,
i 5 giorni appunto in giro per l'Italia a lavorare e poi il fine settimana sempre appunto in provincia,
certo,
un po' a ricaricarmi, no?
Certo.
E a risintonizzarmi probabilmente su tempi, su uno stile di vita un pochino,
certo,
più normale.
Senti, università, hai detto che università,
sì,
hai fatto?
Io ho fatto economia.
Economia.
Ho fatto economia e appunto finita economia a un certo punto mi trovo a fare delle riflessioni, no? E a fare delle riflessioni su un mondo del lavoro che non conoscevo abbastanza. E dalla sera alla mattina mi ritrovo a Milano e inizia lì il mio percorso.
Quindi l'università l'hai fatta in provincia e poi,
sì,
hai detto vado a lavorare a Milano.
Sì, in realtà, guarda Davide, è stato quasi un caso, nel senso che Io dopo la laurea ho proseguito per un po' il percorso di ricerca che aveva portato alla mia tesi.
Okay.
E un giorno appunto in facoltà leggo sul Sole 24 Ore un annuncio che appunto si chiamava Web Workers Wanted. Nel senso che l'amministratore delegato di allora del Sole 24 Ore, per capirci era il 99-2000, cercava i 20 migliori neolaureati d'Italia da avviare alle carriere del web.
Ti ho detto, eccomi, figurati se
diciamo,
non sono io.
Io non avevo nemmeno capito cosa volessero dire tutte queste parole.
Certo.
No? Quindi ho applicato, perché appunto volevo cominciare un po' a misurarmi con un contesto così diverso, la grande città, l'azienda, il web, no? Tutte cose molto molto nuove. Ho applicato quasi per scherzo. In realtà, all'esito di questo percorso di riselezione, mi ritrovo a Bonola, a Milano, a lavorare al Sole 24 Ore, all'interno della struttura di pianificazione strategica e controllo di gestione. Okay? Quindi un bellissimo percorso.
Economia coerente.
Coerentissimo.
Perfetto.
Un bellissimo percorso in cui c'erano dei momenti di stage in azienda e una formazione in aula che doveva appunto portare a questi manager di internet, appunto di internet che stava nascendo allora. Faccio questo percorso, in quel momento entro in contatto col mondo della consulenza, con i ritmi della consulenza, e capisco che la consulenza è proprio la cosa che voglio fare. No? Mi piaceva un po', insomma, mi piaceva tutto della consulenza, come parlavano queste persone, come si vestivano, i ritmi, no? Questa sensazione di squadra che c'era fra le persone che lavorava sui progetti. All'epoca, diciamo, il mercato della consulenza, ma più in generale il mercato del lavoro, tiravano tantissimo. E io decisi di andare a lavorare in un'azienda che si chiama Ethnoteam. In particolare Ethnoteam aveva questo payoff che era The Internet Partner, no? E mi sembrava in qualche modo in continuità rispetto all'esperienza che avevo fatto all'interno del Sole 24 Ore. E quindi decido di entrare in Ethnoteam, entro nella practice che gestiva il mondo delle public utilities e mi ritrovo a fare il consulente.
Certo,
a fare
anche perché, scusa, collochiamolo anche da un punto di vista storico, perché chi ci ascolta purtroppo questa fase probabilmente andava ancora alle medie o alle elementari. E ecco, 99, 2000, 2001, siamo negli anni del boom del web, fino al 2000,
esplosione.
Poi c'è stata la bolla, diciamo, dove, insomma, facendo un passo indietro, diciamo, internet è stata inventata, resa pubblica nel 92-93, poi dal 95 hanno cominciato, diciamo, ad esserci aziende, soprattutto di matrice americana, che sono arrivate in Italia, che in Italia se ne sentiva parlare. Amazon è stata fondata nella prima metà del 95, eBay è stata fondata nel settembre 95, quindi queste aziende, poi anche Netscape eccetera eccetera, hanno cominciato a essere quotate pubblicamente. Siccome nessuno aveva capito quant'era grande internet, eccesso di fiducia, arriva il 2000 che ci sono tutte queste aziende che non fatturano niente, che sono valutate miliardi di dollari, scoppia la bolla, dice ecco, improvvisamente internet è tutto finto. E quindi tutto cade per 4-5 anni, poi riprende, eccetera, eccetera. Negli anni, diciamo, 99-2000, internet era ancora un internet di tipo 1.0, dove l'obiettivo principale era prendere la mia azienda e metterla online, in qualche maniera.
Di natura più informativa.
Certo,
diciamo.
Esatto.
E io mi ritrovo in quel momento a fare il project manager di questi progetti di evoluzione informatica e a studiare. Avevo fatto una specie di osservatorio sul mercato delle public utilities che all'epoca stava evolvendo, stava crescendo e quant'altro. Quindi comincio un po' a mettermi in borsa, in questo mio ideale zainetto professionale, alcuni concetti che poi per il percorso della mia carriera mi hanno sempre accompagnato, no? Le tematiche più di innovazione, il taglio tecnologico, la consulenza o comunque il servizio ai clienti. A un certo punto sento la necessità di accelerare un po' questo mio percorso e decido di andare a fare un MBA, di staccare la spina per circa un anno e mezzo e vado a fare l'MBA appunto a Milano, al MIP, al Politecnico, perché mi sembrava l'ideale complemento della mia carriera della scolastica universitaria da economista.
Certo, scusa, qui faccio per chi ascolta, se volete un approfondimento sugli MBA, episodio con Marco Ottonello, episodio con Alessandro Santo che metterò nelle show notes.
Esatto. E quindi niente, MBA, un anno e mezzo, un'esperienza molto molto bella, il network, i compagni, la scuola milanese, appunto questo taglio ingegneristico, i contatti, le testimonianze, tutte cose che io all'epoca non avevo ancora sperimentato, perché l'università era probabilmente molto più teorica di quanto non sia adesso.
E ancora non lo è abbastanza, pratica voglio dire, va bene.
E all'esito di questo MBA entro in Boston Consulting Group, dove passo circa 4 anni e mezzo.
Ok.
E Boston Consulting Group è stata probabilmente, in termini di know-how, una delle esperienze sicuramente più significative della mia carriera.
Uh-huh. Io lavoro... Quindi qui siamo nel
2003.
Guarda,
io sono entrato in BCG nel 2003.
Sì, ok.
E, all'inizio del 2003 e sono uscito a metà del 2007.
Ok.
E appunto Boston Consulting Group, dove ho avuto la fortuna di lavorare su diversi settori, uh-huh. Quindi non mi sono appunto specializzato in un settore in particolare, ho lavorato dal mondo no profit al mondo energy, poi ho lavorato a lungo nel mondo del travel and tourism, quindi insomma un'esperienza piuttosto rotonda su tematiche di strategia, marketing, organizzazione, che sono i temi più
certo.
caldi per...
Sì, questo è il grande vantaggio della consulenza, no? Nel senso, io dico sempre, i consulenti hanno un grande pro e un grande contro, no? Il grande pro è che secondo me in pochi anni veramente puoi raccogliere un equivalente di decenni di esperienze diverse tramite appunto questi burst, no? Questi progetti, 3-4 mesi devo fare automotive, poi faccio 6 mesi insurance, poi faccio un progetto da altri 2 mesi magari all'estero in utility. E ti crei sostanzialmente un bagaglio che ti permette da un lato di capire le dinamiche principali di queste industrie, dall'altro poi di capire anche cosa ti piace e cosa non ti piace. No? Dici, utility era un progettaccio, non mi piaceva, financial services mi piaceva molto, il mondo, l'industria, eccetera. Il contro, che io dico sempre, consulenza bellissima ma non va fatta troppo a lungo, è secondo me, e mi interessa anche il tuo punto di vista, il fatto che in azienda poi le cose le devi fare, cioè mentre in consulenza il lavoro l'hai finito quando hai consegnato la tua raccomandazione, soprattutto la consulenza strategica, dove arrivi lì, hai capito il problema, hai detto secondo me va fatto così, poi alcune società di consulenza fanno anche parte dell'implementazione, ma poi diventa, diciamo, comunque non è tua, non sei lì, il tuo lavoro, sì. Il tuo successo non dipende in maniera diretta da questo. Invece quando sei in azienda sicuramente hai una competenza molto più verticale, quindi una visione anche più tunnel su quello che stai facendo, però per contro hai una fame, una voglia che quella roba succeda nella maniera corretta, superiore, perché il tuo business è il tuo lavoro, il tuo stipendio, la tua promozione, quello che vuoi, no?
E quindi, guarda Davide, esattamente così, cioè io all'epoca appunto interpretavo la consulenza come una palestra, no? Uh-huh. Un po' in cui farmi le ossa per poi andarmi a spendere questa esperienza in azienda. Ed è così che ho fatto, nel senso che io sono stato lì fino appunto a metà 2007, ero arrivato al ruolo di project leader, quindi ero responsabile di progetto, uh-huh. E quando ricevo una chiamata da Indesit Company, uh-huh. quella che prima si chiamava appunto Merloni Elettrodomestici, per un ruolo in ambito product marketing. Uh-huh. Io appunto ho avuto la fortuna durante la selezione di conoscere anche Vittorio Merloni, uh-huh. un personaggio straordinario, insomma, uh-huh. che indubbiamente ha segnato questo una parte della mia carriera in una maniera indelebile. E appunto conosco Vittorio Merloni, mi appassiono di questo progetto. Vittorio chiamava la sua azienda la multinazionale tascabile, no? Uh-huh. Perché appunto questa multinazionale, perché Indesit era un po' in tutto il mondo, principalmente in Europa, ma che comunque ci aveva un cuore così forte ancora in Italia, ancora Fabriano, no?
Certo.
E tutto il cervello era lì.
Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante, ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovresti iniziare a investire? È semplice. Primo, l'inflazione, che se aumenta di questo passo diminuisce di molto il nostro potere di acquisto. Secondo, se pensate oggi che la pensione che avrete quando ci andate a 80 e passa anni vi permetterà di sostenere lo stile di vita che avete, beh, vi faccio tanti auguri. E il terzo, beh, per chi ne ha, i figli. Io, ad esempio, ho un fondo per le mie bambine, piani di accumulo per me, investimenti diversificati per obiettivi che hanno orizzonti temporali diversi. Con Scalable puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e sfruttare appieno il suo potenziale per far crescere i tuoi risparmi nel tempo. L'importante è iniziare per step e Scalable non ti permette solo di acquistare azioni o ETF, ma anche di imparare come funziona il mondo degli investimenti. Scopri di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visitando il link in descrizione. Ricorda, con Scalable il tuo viaggio finanziario può iniziare solo con un euro. Non aspettare, investi nel tuo futuro oggi stesso con Scalable Capital.
Ho due domande su questo momento specifico, poi ci racconti l'esperienza in Indesit, ma questo passaggio, no? Allora, tu hai detto che hai conosciuto Vittorio Merloni durante il colloquio, però non è normale che tu conosca Vittorio Merloni durante il colloquio se non vai a fare un C-level, insomma, quindi mi interessa capire perché, e questo vorrei chiederti di spiegarcelo non con il punto di vista che avevi all'epoca, ma con il punto di vista di manager che sei oggi, circa l'importanza anche dei senior di sporcarsi le mani, tra virgolette, con una delle cose più importanti che possono fare, che è portare talenti dentro l'azienda. Questa è la prima domanda. La seconda riguarda Fabriano. Cioè, tu, ok, BCG, Milano, progetti, grandi aziende, per quanto Indesit, con tutto rispetto, però c'era anche una scelta di vita lì dentro, non solo una scelta corporate. Quindi volevo capire questi due elementi, il primo da un punto di vista manageriale, il secondo invece proprio come l'hai vissuta tu.
Allora, guarda, parto da quest'ultimo, nel senso che io, come ti ho detto, ho queste origini marchigiane e con mia moglie, che è altrettanto marchigiana, appunto avevamo deciso di stabilire la nostra famiglia là.
Ed era già moglie quando eri in BCG?
Ed era già moglie quando era in BCG.
Okay, ok, quindi c'era un contesto di decisione più esteso.
E quindi appunto lei basata nelle Marche, io in giro a fare il consulente, avevamo avuto già un figlio nel 2005, nel 2007 stava per nascere il secondo, quindi un passaggio a Fabriano per me anche da un punto di vista personale era in qualche modo positivo, l'avevo vissuto in maniera estremamente positiva.
Ma ti hanno chiamato proprio out of the blue loro o in qualche maniera l'hai fatta
succedere? Attraverso il network BCG. Okay. In buona sostanza all'interno c'era una mia ex collega di BCG che stava cambiando ruolo e quando le è stato chiesto di portare qualche nome per rimpiazzarla, lei aveva pensato a me.
E scusa, ti faccio, deragliamo un attimo su questo tema, perché oggi, soprattutto oggi, siamo a settembre 2022 quando registriamo questo podcast, stiamo vivendo un periodo storico dove molte persone stanno rivedendo le loro scelte di vita. Allora, fino al pre-Covid c'era il sei in provincia? Bene, vuoi fare carriera, vuoi fare soldi, vuoi avere successo? Vai a Milano e o a Roma, più Milano che Roma, soprattutto nei 5 anni dal 2015 al 2020, e lì ci sono le aziende, le opportunità di lavoro, stipendi più alti, costo della vita più alto, però se sei bravo poi la forchetta si allarga e quindi perfetto. Oggi invece, diciamo, con un trend che è iniziato secondo me verso la seconda metà del 2020, per poi nel 2021 diciamo anche i media hanno cominciato a catturare questo fenomeno, molte persone, soprattutto giovani, che erano nell'età in cui eri tu quando hai preso questa decisione, quindi antesignano, 15 anni prima, si trovano a dire, sai cosa c'è? Io di stare nella grande città sottopagato, perché comunque all'inizio della carriera, tra virgolette, a Milano il costo della vita è quello di quelli che prendono più di te, tu prendi ancora tanto poco, quindi sacco di sacrifici, io alla fine sto meglio in provincia, soprattutto se hai bambini piccoli, perché in provincia c'è la tua famiglia e quindi i nonni non ti costano, la spesa costa meno, la babysitter non ti serve, la scuola, tutto costa meno, e quindi dico, e nel caso tuo specifico oggi, cioè col punto di vista di oggi, però ripensando a quella che è stata la tua scelta, che consiglio daresti alle persone che si trovano di fronte a quello che può sembrare come si può dire, un ossimoro, cioè vado a fare carriera in provincia, ecco, sembra un ossimoro. Tu in qualche maniera, non dico l'hai fatto succedere, però è evidente che se un collega a cui viene proposta una cosa pensa a te non è che si è svegliato la mattina dicendo aspetta Enrico, secondo me è quello giusto. Magari parlando di una cosa o dell'altra, tu hai detto, ah sai sì, comunque nel mio long term mi rivedo nelle Marche, oppure sa che tua moglie è là, quindi è evidente, oppure ti vede che tutti i weekend torni là e quindi di nuovo c'è questo semino nel cervello della persona che poi facilita l'accadimento di quello che, come l'hai descritto tu, e sono convinto che tu lo viva come tale, è stato un mi hanno chiamato loro. Sì, ma cosa ho fatto io per far sì che quella chiamata succedesse, no? In maniera passiva. Quindi qual è il tuo punto di vista riguardo a magari uno che ci ascolta che dice anch'io vorrei tornare nella mia città natale, non è una cosa che posso fare domani mattina, ma cosa potrei fare, come potrei vedere questo tipo di mossa?
Allora, guarda Davide, rispondo un po' ai tuoi punti. E un po' come scrivo nel libro, secondo me la differenza la fanno sempre le persone. Uh-huh. Io penso che non ci sono in un percorso professionale risposte giuste o sbagliate, no? Ma ci sono tonalità, ok? Quindi il mio consiglio è: voglio fare carriera in provincia, cioè voglio combinare provincia e carriera. Se trovo l'ambiente giusto, le persone giuste, perché no? Ok, io penso che con il Covid, un po' come hai intercettato tu, questa continuità fra luogo di lavoro e possibilità di avere successo un po' si sia spezzata. Mm-hmm. No? Questo è successo, se vuoi, è stato facilitato anche dai social, no? Ormai diciamo LinkedIn è diventato lo strumento di networking privilegiato per i professionisti, per chi appunto si muove nel mondo del lavoro. E quindi, a mio modo di vedere, oggi come mai l'idea di combinare una vita di provincia con la possibilità di fare carriera è assolutamente attuale. Io il consiglio che do è: scegliete in base alle persone, punto. Poi tutto il resto, a mio modo di vedere, viene un po' da sé.
Certo, e le persone intendi le persone che sono rilevanti per te nella tua vita?
Allora, da una parte le persone che sono rilevanti per te nella tua vita, dall'altra parte le persone con cui ti troverai a condividere questa nuova esperienza lavorativa. Okay. Quindi le persone che alla fine il colore di un progetto professionale lo danno le persone che c'hai attorno. Okay? E quindi secondo me è quella che deve essere il discriminante fra scegliere un'esperienza piuttosto che un'altra.
Certo, ok. Torniamo a Vittorio Merloni.
Sì, niente, all'epoca Vittorio Merloni...
Dunque, stavi applicando, aspetta, lo prendo qui...
Nel 2007.
Era 2007 per Special Projects Manager,
sì,
Dishwashing Category Manager, sì, Built-in Manager.
Io sono entrato come, diciamo, Project Manager dei progetti di evoluzione prodotto, di sviluppo prodotto, cross-categoria. Mm. Ok, quando tu sostanzialmente c'era un progetto che metteva insieme una lavabiancheria, una lavastoviglie e un frigorifero... Mm-hmm. Io mi occupavo di coordinare il tutto, quindi okay, gestire il business case, guardare l'avanzamento dei tempi e quant'altro. Quindi uno di quei ruoli in cui le skill da consulente facevano abbastanza la differenza.
Certo.
Vittorio Merloni incontrava tutti, perlomeno così mi era stato spiegato, i nuovi dirigenti.
Ok.
Ok, quindi io sono entrato da dirigente e quindi lui aveva speso del tempo con me a raccontarmi un po' quello che era il sogno della sua azienda e capire un po' quale fosse il contributo che avrei potuto portare al suo progetto.
Ok, quindi voleva avere una doppia valenza questo incontro. Da un lato, se vuoi, voleva vedere che tu non fossi completamente fuori scopo,
esatto,
però è ovvio che nel momento in cui arrivi a Vittorio Merloni probabilmente hai già visto 5-6 persone, esatto, quindi diciamo la possibilità che quel colloquio inteso come tale vada male è bassa. Ma poi c'era la seconda finalità, che è la finalità tipica di un imprenditore,
certo,
che purtroppo nelle aziende invece dove ci sono i manager si è un po' persa, di voler trasferire un messaggio. Cioè tu sei qui a rendere vera quale vision, questa, la mia, e te la racconto. E allora lì il colloquio assume una valenza di voglio vedere come reagisci di fronte alla vision, perché poi le micro decisioni che tu prenderai tutti i giorni, io non ci entro, io amministratore delegato / proprietario.
All'epoca poi lui era presidente, quindi...
Esatto, ma se io faccio, e questa è secondo me la lezione per il manager, se io faccio un buon lavoro nello spiegare, nell'articolare quella che è la vision e capisco che hai capito, so che quando tu farai la tua micro decisione del martedì pomeriggio, terrai questa vision a mente. Cioè la prenderai con una logica di mi porta più vicino o più lontano da quella vision. Se mi porta più vicino, avanti. Se mi porta più lontano, indietro. Ecco, questo secondo me è molto importante perché, tornando al discorso che facevamo prima, spesso e volentieri il management di un'azienda si preoccupa di dire alla gente cosa fare e molto meno spesso, anzi peggio ancora, spesso dicono come farlo, quindi entriamo nel micromanagement, ma troppo poco spesso viene dedicato tempo e attenzione ed energia al perché, no? Al motivo per cui io ti chiedo di venire tutti i giorni in ufficio alle 9 della mattina e fare quello che devi fare. Perché alla fine, nel momento in cui io ti ho dato la vision, posso appoggiarmi, questo l'hai scritto anche nel tuo libro, se io ti spiego la vision e tu sostanzialmente sei allineato a questa vision, renderla vera ti renderà felice, certo. Ergo le competenze che ti servono per realizzarla, se non le hai, le acquisisci, no?
Tra l'altro, Davide, tornando un po' al confronto fra oggi, no, e un po' quando noi abbiamo iniziato i nostri primi passi professionali, è chiaro che oggi sono ancora più importanti i significati, no, del tuo lavoro.
Certo.
Cioè, come tu quotidianamente contribuisci a quelle cause importanti per la gente comune, no?
Certo.
Che possono essere, che ne so, il tema ambientale, che possono essere come appunto contribuisci a impattare sulle tematiche relative all'inclusione, alla digitalizzazione.
Certo.
E quindi allora, come oggi, sentirsi a bordo di un progetto e avere la possibilità di portare il tuo piccolo pezzo rispetto a una cosa che poi sai avrà grande impatto è una cosa estremamente motivante, molto, certo, molto significativa, specie, certo, se ti viene appunto raccontata da un imprenditore come era Vittorio Merloni. Poi considera, Davide, tornando alla scelta di Fabriano, che all'epoca Indesit rappresentava probabilmente una delle migliori scuole di management in Italia. Quindi io c'avevo, per me era un win-win, no? La possibilità di andare in una scuola del genere da una parte e dall'altra parte riavvicinarmi a casa e magari passare un po' più di tempo con mia moglie e con i miei figli che stavano crescendo.
Insomma. Certo. Ok, quindi vai a fare lo special project manager.
Entro in Indesit. In Indesit ho fatto un percorso bellissimo, ho avuto la possibilità di lavorare con dei grandi professionisti, appunto a cui sono grato perché da ognuno di loro mi sono portato via un pezzettino. Prima ne ho fatto una crescita in ambito marketing di prodotto, poi l'azienda è stata riorganizzata in business unit. Queste business unit erano responsabili sia della parte di ricerca e sviluppo, quindi più tecnica, sia della parte di marketing, e a me viene affidata una di queste business unit. In particolare seguivo la categoria cottura, quindi i piani, i forni, le cappe, le cucine, libera installazione e quant'altro.
Certo.
E, è stato molto bello passare circa 8 anni in Indesit, quindi un periodo molto lungo, ancora rimane l'esperienza più lunga, no, della mia carriera.
Certo.
E perché ho conosciuto in Indesit all'epoca, penso eravamo circa 17.000 e io ho conosciuto non 17.000 ma tantissimi microimprenditori, perché tutte le persone di Indesit ci avevano questo loro spirito imprenditoriale, certo, di portare avanti e far accadere le cose al meglio, no? Un po' secondo quella che era la vision dell'imprenditore di Vittorio Merloni.
Certo.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Poi Indesit a un certo punto, come sappiamo tutti, è stata venduta a Whirlpool. A me contemporaneamente si apre un'altra opportunità e l'opportunità era quella di andare in Poste Italiane.
Ebbene, allora, aspetta, ti fermo un attimo, sì, poi ci racconti il cambiamento, sì, però tu mi hai glissato, okay, su una cosa che invece secondo me dobbiamo fare un attimo un doppio clic. Hai fatto, by the way, per chi volesse divertirsi, stessa cosa Giovanni Ciarlariello quando l'ho intervistato, 8 anni di ING Direct, mi fa sì, poi ho fatto un po' di posizioni e poi sono uscito. No, allora se io guardo il tuo LinkedIn, tu, più o meno ogni 2 anni più o meno, hai un passaggio di ruolo, che magari non è necessariamente o non sempre una promozione, però è un passaggio di ruolo. Allora, io dico, una delle cose che determina secondo me anche il grado di motivazione e quindi successivamente lo stimolo e in ultima istanza la felicità che uno ha nel posto lavorativo è: se tu hai la fortuna che stai facendo la cosa che adori nella vita, cerca di farlo durare fino alla pensione, punto. Ma per molti di noi il fatto di cambiare perimetro, no, che non vuol dire fare una cosa diversa, magari vuol dire fare la stessa cosa con un altro strumento, magari vuol dire fare la stessa cosa in un altro paese, magari vuol dire fare la business unit adiacente, magari vuol dire oggi facevo marketing, domani faccio anche vendite della stessa cosa. Cioè, cambiare il perimetro è un driver di motivazione, perché tipicamente affianchi, cioè costruisci su quello che hai fatto, dici ok, questo lo so fare, adesso costruisco un altro pezzo. E questo è nel nostro DNA fin da bambini, nel senso, io vedo anche le mie figlie molto piccole, cioè quando una cosa l'hanno capita, il giocattolo lo buttano per terra e vanno sul giocattolo diverso, sì, perché vogliono capirlo. Allora, come, cioè la domanda semplicistica è come hai fatto, come sono accadute questi cambi di ruolo, no? Cioè, all'interno di una stessa azienda è facile cadere nella casella, no? E poi sto lì, nessuno, se io non rompo le balle, loro non le rompono a me, fra 6 anni chiederò un aumento di 100 euro di super minimo. Questo okay. È. Dico, bene. Invece qui abbiamo una persona che è entrata come, e leggo, Special Project Manager, poi diventa Marketing Director della Cooking Category, poi diventa Business Unit Director del Built-In e alla fine Executive Director della Cooking Category, no? C'è sicuramente anche una componente di crescita. La cosa che, sulla quale ti chiederei un attimo un doppio clic, è qual è il tuo consiglio sulla base della tua esperienza, che poi non è solo in Indesit, ma dato che era più lunga, è sicuramente quella in cui è rilevante chiederlo, per progredire all'interno della stessa azienda. Perché molti, quando sentono stack, dicono ok, basta, cambio azienda. Dico no, puoi anche farlo nella stessa azienda. Qual è il tuo
allora, take? Ce ne sono tanti, Davide. Allora, il primo è che sicuramente devi essere nell'azienda giusta, Ok? E Indesit era un'azienda talmente ampia, nell'accezione più vasta dell'aggettivo ampia.
Quante ampia persone c'erano all'epoca?
Appunto ti dico, compresi i blue collars, eravamo circa 17.000 in tutto il mondo.
Ok.
Talmente ampia, tante geografie, tante opportunità, un headquarter molto importante, per cui c'erano veramente la possibilità di cambiare.
E questa cosa la sapevi entrando, cioè è stato un criterio di scelta, no?
Assolutamente
sì. Questo chi ascolta se lo porti a casa, vuoi opportunità, cerca un'azienda che intanto sai che ha la nomea di darne.
Esatto, ha la nomea e lo spazio, sì. Ok? La seconda cosa è che nulla avviene per caso.
Okay.
Cioè io, Davide, il cambiamento l'ho sempre cercato.
Uh-huh.
Cioè io sono una persona che vive di cambiamento. Bello o brutto che la cosa possa essere, perché okay, ogni volta che cambi comunque ti devi rimettere in gioco, devi ripartire, riparti da zero, fai un reset, conosci persone nuove, magari hai un capo nuovo, ti misuri con situazioni nuove, quindi nulla è scontato. Io però, quando ci sono quei momenti di confronto, no, con i propri responsabili, con i propri capi, con i propri mentor all'interno dell'azienda, sono sempre stata una persona che si è presentata con un atteggiamento estremamente positivo nei confronti del cambiamento, No? Una persona che il cambiamento non solo lo gode ma lo cerca. E quindi da una parte un'azienda che dà spazio, dall'altra una persona che cerca il cambiamento, le due cose hanno fatto click molto molto velocemente, quindi certo, io ci ho avuto questa possibilità. E chiaramente ad abilitare il percorso che tu hai raccontato, sicuramente tutta una serie di risultati che hanno fatto sì che ogni passaggio fosse ampiamente motivato, no?
Certo.
da quello che io portavo a casa, che poteva essere un progetto particolarmente riuscito, O un significato nuovo a un lavoro più tradizionale. Quindi diciamo, in un'azienda come Indesit la valutazione delle persone era sempre molto molto rotonda.
Certo.
Si guardava sempre il numero, ma si guardava anche, e ti vorrei dire soprattutto, l'impatto che la persona aveva sull'organizzazione.
Certo. Beh, scusa, allora io mi porto a casa due cose, correggimi se sbaglio, no? La prima, tu dici raggiungimento degli obiettivi, raggiungimento e sorpasso degli obiettivi. E io dico sempre, perché adesso chi ascolterà, vabbè, è ovvio, no? Dico, no, non è ovvio, perché spesso e volentieri le persone, io vi invito oggi pomeriggio, quando andate a bere il caffè con uno dei vostri colleghi, fare questa domanda e dire, tu sai qual è la cosa che fa dire al tuo capo, meno male che tizio, nome della persona, è qui?
Sì.
E molti non sanno rispondere a questa domanda perché loro vi risponderanno, cadranno nel tranello di dirvi cosa stanno facendo. Ma non è necessariamente il caso che quello che stai facendo è quello che l'azienda vorrebbe nei suoi sogni più reconditi da te. Perché il concetto è, se tu rispondi quello che stai facendo, stai dicendo una cosa molto pericolosa, che è sei intercambiabile. Perché quello che faccio io lo può fare qualcun altro. Se io invece sono quella persona che dà gioia al capo tutti i giorni che la vede perché dici cavoli, se non ci fosse lui non saprei cosa fare, ecco che improvvisamente sei quella persona che quando ci sono le opportunità sei probabilmente in cima alle liste, no? Quindi questo è il primo punto che mi porto a casa. Il secondo punto che hai detto tu, hai parlato di cambiamento di, diciamo, senso di un ruolo, no? Da più tradizionale a magari il mondo evolve, quindi aggiungo un pezzo, eccetera. Ecco, queste cose spesso e volentieri vi arrivano dall'alto, ma altrettante volte siete voi che dite scusa, sto facendo A, B, C, D lo fa male quell'altro team, forse è meglio se lo inglobiamo, lo faccio io, eccetera, eccetera. E quindi da questo punto di vista, di nuovo, la vostra carriera è nelle vostre mani, non nelle mani di chi sta sopra. Poi se arriva la botta di fortuna che il capo viene promosso e vi promuove a sua volta, va benissimo, ci mancherebbe. Però ci sono tante cose che sono sotto il vostro diretto controllo che possono aumentare la probabilità che queste cose succedano o addirittura che potete guidare voi per farle succedere in maniera diretta.
È proprio così, Davide. Io ti dico, e poi magari faccio un passo indietro, perché durante l'esperienza in Indesit ho anche maturato la convinzione, no? E che probabilmente la mia aspirazione non era una carriera in linea retta, no? Uh-huh. Sai, quelle carriere lineari idealmente in crescita, no? Ma io quello che stavo cercando erano delle tessere, no? Delle certo. tessere d'un puzzle per costruire un disegno professionale. Un disegno il più ampio possibile, nel senso che a me è sempre piaciuto in questo concetto del cambiamento sperimentare situazioni e mondi diversi. E questo ti spiega anche come uno che appunto aveva fatto 8 anni di elettrodomestici, dalla sera alla mattina si è ritrovato in un'azienda parapubblica
certo.
a parlare di servizi finanziari o servizi postali, no?
Certo.
Quindi io, tu considera che all'epoca ho fatto una scelta per cui mi sono ritrovato a cambiare città innanzitutto, perché sono passato dalle Marche a Roma,
uh-huh.
mi sono ritrovato a cambiare azienda, business, no? Uh-huh. capo del capo, e appunto a ricominciare realmente da zero, no?
Okay.
Proprio rimettendomi completamente in discussione. Perché ti ho parlato di questa, diciamo, di questa cosa così velocemente? Un po' per sottolineare il tuo concetto, nel senso che, allora, da una parte avere sempre la sensazione di tenere in mano la cloche della propria carriera,
uh-huh.
e dall'altra parte essere consci che niente viene gratis.
Certo.
Quindi decido di cambiare, benissimo, decido di fare una proposta, di allargare, di muovermi e quant'altro, altrettanto bene, però c'è sempre un investimento da tenere in considerazione.
Ho capito, ho capito. Io sul cambiamento vorrei dire una frase, poi ricominciamo con la tua storia. Questa frase è una frase che io uso per schiaffeggiare le persone a cui faccio coaching quando vedo che serve lo schiaffo. Ed è la seguente, riguarda appunto il cambiamento e l'esposizione a cose diverse, no? Io dico, renditi conto che un giorno in cui tu hai imparato qualcosa è un giorno in cui hai vissuto. Un giorno in cui tu non hai imparato niente è un giorno in cui sei sopravvissuto. Sono due cose completamente diverse. Il senso della vita, la bellezza della vita è appunto viverla, no? E viverla è dato da imparare cose, far girare neuroni, provare emozioni, eccetera, eccetera. Invece una giornata che si chiude sostanzialmente dove tu sei la stessa persona che eri alla mattina quando ti sei svegliato, hai perso un'opportunità, no? E quindi sei sopravvissuto. Senti, torniamo al tuo percorso, quindi cambiamenti, diciamo, di ownership, no? Di Indesit, cambia l'area, dici proviamo qualcosa di diverso, no? E arrivi in Poste Italiane.
Sì, lì Francesco Caio, che era stato appena nominato, lui è stato nominato appunto amministratore delegato di Poste Italiane, secondo me, qua vado a memoria, intorno al 2014, stava costruendo il nuovo management team per quotare Poste Italiane, no? Poste Italiane poi è stata quotata intorno a novembre 2015, si apre un'opportunità e appunto io mi unisco a questo team. E a questa avventura e a questo progetto molto molto bello. Molto bello per due motivi. Allora, da una parte, in generale, Poste Italiane è un'azienda incredibile, no? Nel senso che ha un radicamento fisico e valoriale sul territorio come nessun'altra in Italia, no? Un brand fortissimo, dai valori straordinariamente attuali, sebbene sia un'azienda già con una sua storia molto importante alle spalle, e dall'altra un progetto importante perché per me significava misurarmi appunto con la quotazione di un gruppo e con un diciamo management team di altissimo livello, a partire da Francesco Caio e tutti i suoi primi riporti.
E cosa sei andato a fare in Poste?
Io in Poste Italiane sostanzialmente ho fatto due cose. Allora, in primo luogo mi sono occupato di business development, quindi sostanzialmente sul mio tavolo finivano tutte le opportunità di ampliamento, rafforzamento del business più o meno core di Poste, e io appunto da una parte alcune ne valutavo, altre le cercavo e poi appunto provvedevo a una valutazione, e dall'altra mi sono occupato di seguire tutti quei progetti di trasformazione, evoluzione di Poste funzionali alla quotazione del gruppo e all'accadimento del piano strategico del gruppo stesso.
Ok.
Lì, Davide, per me, ritornando a quello zainetto virtuale di cui ti parlavo, Poste è stata sicuramente un'esperienza significativa perché mi sono avvicinato a tutte le tematiche di open innovation, digital transformation, che prima conoscevo ma non avevo mai approfondito appunto seriamente con un'esperienza sul campo.
Certo.
Questi erano tutti in qualche modo cantieri del piano strategico di Poste e io con il mio ruolo in qualche modo avevo la possibilità di entrarci dentro, vederli, capire come funzionavano, capire chi potevano essere gli attori sia all'interno del gruppo sia sul mercato per abilitare un certo tipo di percorso strategico e operativo.
Certo.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Ma da come lo descrivi sembra un ruolo i cui contorni non sono ben definiti, cioè sì, sì. Probabilmente li hai definiti tu cammin facendo, ma e quindi sicuramente la possibilità di sporcarsi le mani con tante cose diverse, che doveva convivere con la frustrazione probabilmente di uno, non so cosa farò domani perché appunto è sempre in evoluzione, due, ed è qualcosa, qualcuna di queste idee teoriche bisogna anche metterla a terra, no? Quindi io quello che voglio dire è, sembra un ruolo figo. Io mi ricordo quando ero un junior dicevo, ah, quelli che fanno strategy fighissimo, sì fighissimo, però occhio, perché se fai strategy di nuovo per management consulting arrivi, presenti il deck e il giorno dopo sei da un altro cliente. Se lo fai per il tuo cliente, perché è il tuo datore di lavoro, questo cambia, perché hai sicuramente vivi fasi, no? Una fase iniziale dove esplori la qualunque, poi però qualcosa di queste, qualcuna di queste esplorazioni deve cominciare a diventare un progetto, certo. Un business plan, mi servono le risorse, un investment plan, eccetera eccetera, e poi devono andare bene, quindi sicuramente bello da un punto di vista stimolante, immagino anche estremamente challenging, sì, no? Sì. Il fatto di metterlo a terra.
Allora, da una parte, come dici tu, un punto di un osservatorio sicuramente privilegiato, no? Per capire la complessità di un gruppo multi-business come Poste Italiane e la complessità dei mercati a cui Poste Italiane si rivolgeva.
Certo.
Dall'altro lato, hai perfettamente centrato il punto, la soddisfazione arrivava soprattutto nei momenti in cui quelle idee diventavano un action plan concreto, no?
Certo.
Quindi con dei numeri attaccati, con degli obiettivi ben definiti e con appunto del
un team che ci
lavora, di KPI da raggiungere.
Certo.
E,
quindi hai fatto questo per un anno e mezzo.
Sì, poi in realtà la appunto il ruolo poi ha cambiato leggermente nel corso degli anni, si è allargato, si è appunto leggermente modificato, fin tanto che io sostanzialmente nel 2018 decido di aggiungere un'altra tessera a questo puzzle che stavo costruendo. Uh-huh. E vado a lavorare in Bormioli Pharma. Bormioli Pharma è un'azienda che appunto basata a Parma, quindi un'altra volta ricambio tutto quanto, e basata a Parma, che si occupa di packaging farmaceutico, quindi il puro business to business.
Okay? Ma scusa, ti faccio una domanda, perché qua c'è la storia infinita potenzialmente, quindi tu hai detto voglio aggiungere un'altra tessera di un puzzle. Ok, allora ci riporti al 2018, quando giugno, quando tu hai detto ok, imposte, ho imparato quello che dovevo imparare, ho fatto quello che dovevo fare, mi manca un pezzo di puzzle, no? Bene, come hai definito quale pezzo di puzzle mancava? Perché questa è la grande difficoltà che fanno le persone oggi. Se io faccio controllo di gestione in Vodafone, la mia fantasia mi spinge a cercare di fare controllo di gestione in Wind, no? Cioè, quindi cosa cacchio? No, perché conosco l'industria, magari conosco anche qualche persona, conosco il lavoro, no? Invece tu hai un approccio molto ortogonale, dici no, sono andato di qua, adesso giro a destra, poi giro a sinistra. Su quale criterio, cioè come facevi l'analisi retrospettiva di dire ok, questo è quello che ho fatto, questo è fin dove sono arrivato, ma quando tu dici la frase devo aggiungere un pezzo di puzzle, presuppone il fatto che tu hai la scatola del puzzle dove vedi la figura a cui vuoi arrivare. Sì. Questo processo, come lo facevi?
Guarda Davide, allora cerco di capire un po' in prima battuta dove sta andando il mercato. Torniamo al 2018. Al 2018, probabilmente prima del 2018, insomma, vedevo questo mondo del private equity continuare a gemmare, no? Okay? Quindi aziende che venivano acquistate da fondi di private equity e la sensazione che comunque un'esperienza con un fondo di private equity potesse essere qualcosa di diverso rispetto a quello che avevo sperimentato io prima, no? Uh-huh. Se vuoi un po' a cavallo fra consulenza e azienda, uh-huh, no? Se vuoi con la possibilità di mettere le mani nel ferro come in azienda, però dall'altra parte con quegli approcci, quelle metodologie, quel rigore analitico e di rappresentazione tipico del mondo della consulenza.
Certo.
Quindi avevo capito che c'era questo mondo che stava crescendo probabilmente a una velocità superiore rispetto a quanto non avesse fatto in passato. Dall'altra parte, appunto, di nuovo nella mia carriera il network è sempre stato molto molto importante. Una persona importante per me che aveva assunto un ruolo importante all'interno di un fondo di private equity e quindi la scelta di provare a fare questo salto.
Ok, ok. Quindi, diciamo, è l'informazione che ti porta a capire quello che non sai, no? Perché torniamo al discorso, se quello che fa controllo di gestione in Vodafone legge i libri di controllo di gestione, va su siti di controllo, adesso sto banalizzando, sì, però ci siamo capiti, vado su siti di telecomunicazioni, eccetera, eccetera, quindi rinforzo quello che so. Invece di dire, wait a second, magari tornando anche da dove siamo partiti, sono ad Ancona, il mondo è Ancona. Sì, finché non vai fuori ad Ancona, certo, sì, è vero, appena vai fuori ad Ancona ti accorgi che c'è un altro mondo. E quindi tu quello che ci stai dicendo è, fai quello che devi fare al meglio delle tue possibilità, ma osserva sempre cosa succede nel mondo intorno a te, nell'industry, piuttosto che in un'industry parallela, piuttosto che leggi articoli, segui degli influencer, non voglio usare questo termine, segui delle persone intelligenti che condividono cose sensate su LinkedIn e leggi quello che dicono anche se non ti interessa, perché magari da quello stimolo può nascere un pensiero che invece ti interessa e diventa rilevante per te.
In generale, Davide, secondo me dall'ascolto, no? Inteso come lettura, come parlare con delle persone.
Certo.
Appunto,
però ascoltativo, cioè esatto, non ha detto bravo. Questo, ma cosa vuol dire questo
esatto,
per me?
Esatto, dall'ascolto secondo me possono nascere tanti spunti.
Certo.
No, puoi raccogliere quei segnali che poi ti aiutano a fare in qualche modo un passo.
Certo, no? Certo.
Ed eccoci qui, dopo questa chiacchierata con Enrico, ricchissima di spunti davvero interessanti. Abbiamo parlato di libri da leggere volutamente piano, libri ai quali dobbiamo dare tempo e modo di lasciare un segno su di noi, in modo che possano portare cambiamenti su chi siamo e quello che facciamo, cambiamenti coerenti con le persone che vogliamo diventare e di cui, magari, troviamo qualche pezzo nelle storie di altri. Abbiamo parlato di vita in provincia, della slow life della provincia, che però arrivi a connotare così solo quando sei esposto a stimoli diversi, stimoli da grande città, che spesso sono quelli che ti fanno alla fine apprezzare quell'ambiente che potrebbe starti stretto. Per me è stato così, Verona mi stava stretta quando ci abitavo e ora mi trovo spesso a pensare a quanto bello sarebbe tornare a viverci e magari crescere lì le mie figlie. Ma è una bellezza che apprezzo solo dopo aver girato il mondo e vissuto in città enormi. Prima non c'era. Abbiamo parlato di consulenza e come possa fungere da acceleratore di carriera, perché ti espone ad ambienti molto diversi che ti aiutano sia a crescere sia a capire che cosa ti piace e che cosa no. Una scelta che, fatta all'inizio della carriera, può davvero permettere di saltare qualche step. Abbiamo anche parlato di come fare carriera in provincia, di quali siano i criteri da pesare per prendere questo tipo di decisioni. Enrico ci ha raccontato di come ha fatto per aumentare le probabilità che la fatidica chiamata da Indesit arrivasse. Sembra fortuna guardarla da fuori, ma in realtà è una cosa che lui, in modo sia attivo che passivo, ha facilitato molto coltivando il suo network e avendo chiaro qual era il suo obiettivo. Abbiamo dato un gran consiglio ai manager: spendere tempo per assicurarsi che le nostre persone abbiano capito la vision, abbiano chiaro il perché delle cose che gli chiediamo di fare e di come questo sia il modo per creare quelli che Enrico chiama microimprenditori, persone che tutti i giorni prendono un sacco di piccole decisioni che permettono all'azienda di muoversi rapidamente, restare competitiva e crescere. Ho chiesto poi a Enrico come ha fatto a essere promosso ogni 2 anni e lui ci ha detto 3 cose. Un po' è la scelta dell'azienda, scegli un'azienda che ha spazi e politiche che permettono a queste cose di succedere. Un po' il suo atteggiamento di costante ricerca ed entusiasmo nei confronti del cambiamento. E infine, ovviamente, i risultati, che sono sempre stati allineati o superiori alle aspettative dei suoi manager. Abbiamo anche condiviso una riflessione sull'importanza della crescita e dell'imparare cose nuove per poter vivere appieno le nostre vite. Abbiamo chiuso parlando di come Enrico abbia visto la sua vita come un puzzle di tessere che lui è andato a costruire per creare un profilo rotondo con esperienze e competenze che lo rendevano pronto ai passaggi che poi, negli anni recenti, ha voluto fare. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchierata con Enrico, che ripartirà dalla sua esperienza in Bormioli Pharma, al suo approdo in Clementoni, alla scrittura del libro e quello che questo processo gli ha insegnato. Un episodio davvero da non perdere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com/podcasts e cliccare su qualsiasi episodio che trovate, oppure andare su patreon.com/officeofcards. Patreon è un modo senza sforzo per voi per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, l'importo lo scegliete voi, anche pochi euro, anche solo 1 euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Davvero grazie di cuore a tutti i membri di questo club di supporters. Il secondo è il canale YouTube, che trovate cercando Office of Cards su YouTube, a cui vi consiglio di iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video. E ovviamente, se vi piacciono, interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli, nello specifico, avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi lo regalano Office of Cards, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il quarto modo, sempre recensioni, ma stavolta del podcast. Le potete lasciare su Apple Podcast, potete lasciare sia le stelline che un commento, sia su Spotify, dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast. Costa 99 centesimi al mese, meno di un euro, e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le 2-3 puntate di ogni episodio, appena sono pronti, di solito con oltre un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il sesto modo sono le persone. Suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Ci sono poi le show notes, in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire, profili degli intervistati, foto, materiali audio-video e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Le trovate su it.officeofcards.com/podcasts e cliccate l'episodio che state ascoltando. L'ottavo modo è lo shopping su Amazon. Prima di farlo, solo su web mi raccomando, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast che trovate appunto su it.officeofcards.com/podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un click. Basta seguire questo click, mettere le cose nel carrello e pagare nella stessa sessione di navigazione. Se fate così, Amazon riconosce a me un piccolo contributo e mi date una mano. A voi non costa niente, paga Amazon. Il nono modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo, l'ultimo, ma il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!